ne prego. Arculio Carlo, Bonicchi Duccio, Caffagnini Stefano, Ceci Domenico, Cucca Marino Carlo, Cugnaschi Marina, D'Amico Paolo, D'Arè Federico, D'Avanzo Filippo, Teandre Araujo, Fabricio, dell'Innocenti Mauro, Di Pietro Angelo, Fiandra Antonio, Finotti Luca, Funaro Alberto, Monnai Massimiliano, Morasca Ines, Predonzani Orialo, Puglisi Francesco, Putuzzolo Paolo, Sanna Nadio, Toto Francesco, Ursino Dario, Valguarnera Antonino, Vecchi Vincenzo.
Allora, Arculeo, Contumace, Avvocato Lamma, Sito Avvocato Bigliazzi. Bonicchi, Contumace, Avvocato Alborghetti è presente. Caffagnini, Contumace, Avvocati Mazzali e Taddei.
Presente, sostituisco
anche Taddei. Ceci, Contumace, Avvocato D'Addabbo. Dice lei? È permanente o temporanea? Fatele permanenti, se è più semplice. Allora, Avvocato D'Addabbo sostituito Avvocato Alborghetti. Poi Cucco Marino, Contumace, Avvocato Tartarini. C'è?
Presente.
Sì, presente. Anche per l'avvocato Zoccari del foro di Reggio Calabria. Cugnaschi, Contumace, avvocato Mazzali, anche per l'avvocato Taddei.
È presente, signor giudice Cugnaschi.
Cugnaschi? Chi è? Allora, Cugnaschi si revoca la Contumace. D'Amico Paolo era presente, oggi c'è? Allora, D'Amico non presente, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato menzione del foro di Pisa. D'Arè, Contumace, avvocato D'Agostino, sostituito dall'avvocato Alborghetti. D'Avanzo, Avvocato Ferrari. Ok, grazie. Dunque, davanti, avvocato Ferreri, c'è? Subito avvocato Rossi, non c'è neanche sostituto? Sostituzione permanente, quindi. Ed è l'avvocato Buonamassa del Foro di Milano. Comunque la sostituzione in questo caso vale sia per l'avvocato Nesta che per l'avvocato Ferrari, no? Per entrambi. Poi De Andrade, Contumaci, avvocato Alborghetti. Va bene. Poi dell'Innocenti, non c'è? È presente? Dell'Innocenti è presente, avvocato Sommovigo.
Presente.
Che è presente anche per l'avvocato Galasso. Poi Di Pietro, Contumace. Non c'è nessuno? Avvocato Bogliolo, avvocato De Sanctis, Bigliazzi? Allora, Di Pietro Contumace, avvocato Bigliazzi, in sostituzione avvocato Bogliolo. Fiandra Contumace, avvocato Tambuscio, che è presente. È anche presente Fiandra?
È presente.
Allora, Fiandra si rivoca la Contumace. Poi Finotti presente, avvocato Fiorini. Fiorini è sostituita dall'avvocato Tartarini.
Presente.
Sì. Finotti non c'è?
No.
Allora, Finotti non presente. Funaro, Contumace, avvocato Crisci, che è sostituito dall'avvocato Multedo. C'è l'avvocato Multedo?
No, sostituisco io l'avvocato Multedo e l'avvocato Calandra. La nomina è già in atti, la nomina sostituto.
Dell'avvocato Multedo? Però, vabbè, qui la autorità transitiva delle varianze. No. Poi Monai, Contumaci, avvocato Gianfranco Pagano.
Sostituito avvocato Famularo.
Sostituzione. Moresca, Contumaci, avvocato Picciotto del Foro di Messina. Non c'è?
No, lo sostituisco io, sia per Morasca che per Ursino. Ho la sostituzione, ma mi è arrivata questa mattina in studio, non ho fatto in tempo a passare a prenderla. Se necessario, entro la mattinata, ve la deposito.
Allora, avvocato Picciosi, avvocato Tartarini. Poi Puglisi, Contumace, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Freddoneve. Puzzolo, Contumace, avvocato Bogliolo. Sostituito sempre da quello Tambuscio, no? No, Bigliazzi, pardon. Poi Sanna, Contumaci, avvocato di Rella, che è presente. Toto, Contumaci, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Lucentini. Ursino, Contumaci, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Picciotto. Poi Valguarnera, Contumaci, avvocato Lamma, sostituito avvocato Bigliazzi. Vecchi, Contumaci, avvocato Multedo, sostituita. Vecchi è lei. Allora Vecchi è presente, si revoca la Contumaci. Firuzzi, Contumaci, avvocato D'Agostino, sostituito avvocato Alborghetti.
Presidente, è arrivato Monai nel frattempo. È arrivato Monai Massimiliano.
Allora, per Morai serve ancora contumacia.
Mi scusi, signor Presidente, sono arrivato anch'io, avvocato Taddei, facevo soltanto presente che avendo un'altra causa al monocratico lascio mia sostituzione il codifensore, mi rappresenta il codifensore Mazzali, grazie.
Va bene. Va bene, ma per imputati e per difesa non c'è altro, va bene così? Poi, allora, passiamo alle parti civili. Presidenza del Consiglio dei Ministri, c'è la...
Avvocato De Napoli, presente.
Avvocato dello Stato. Poi la Banca Carige, Avvocato Nicoletta Garaventa.
Presente.
San Paolo Imi. Avvocato Scello, se ti dice Avvocato Galvagno, Oddio. Poi Cavatai, avvocato Pruzzo.
Presente, presidente.
Che è presente. Vabbè, se non ci sono problemi, allora incominciamo coi testi.
Ancora due osservazioni in merito alla richiesta di prove. Una è la produzione di una rettifica per errore materiale dell'elenco dei reperti che è stato depositato, nel senso che i reperti sono sempre gli stessi, ma per errore in data 23 luglio 2003 è stato trasmesso un elenco che conteneva un errore materiale. Io chiedo di poter depositare questa rettifica all'elenco dei reperti. Faccio vedere alla difesa. E in secondo luogo, sempre a proposito di prove, avendo letto l'ordinanza del collegio della scorsa udienza, se non sbaglio vi è richiesta il consenso del pubblico ministero all'utilizzo delle intercettazioni richieste dalla difesa Fiandra. Il pubblico ministero, trattandosi di intercettazioni nulle, radicalmente nulle, non presta il consenso. In secondo luogo chiede, se del caso, la revoca di quell'ordinanza nella parte, perché a questo proposito produciamo il decreto di intercettazione di comunicazioni in caso di urgenza che ha ad oggetto Vecchi Vincenzo. Questo decreto è un decreto fatto esclusivamente nei confronti del Vecchi ed è un decreto assolutamente valido. Riteniamo pertanto che le intercettazioni ambientali che hanno ad oggetto le conversazioni del Vecchi in carcere, di cui al decreto 10 febbraio 2003, ore 13, questo è il decreto d'urgenza del PM, convalidato poi dal giudice in data 11 febbraio 2003 con motivazione che non contiene refusi, sia pienamente utilizzabile. Chiediamo pertanto la trascrizione delle intercettazioni valide e utilizzabili. Anche questo viene mostrato.
Allora, per i pareri chi incomincia? L'avvocatura, la parte civile non ha problemi? Passare direttamente alla difesa?
C'è un problema in merito a questa produzione del PM. Anche tu.
Okay. Io rispondo alla eccezione, se così posso chiamare, del pubblico mister.
Nome
Tambuscio per Fiandra. Dicevo, scusatemi, rispondo alla questione del pubblico ministero relativa alle intercettazioni ambientali relative a Fiandra. Innanzitutto, a mio parere, non sono nulle, ma sono inutilizzabili. A mio parere, l'inutilizzabilità è una categoria. Io ricordo, io non mi aspettavo sinceramente questa mossa del pubblico ministero che vuole nascondere al tribunale delle prove da lui stesse cercate. Comunque, ricordo giurisprudenza, questa è la realtà purtroppo, ricordo giurisprudenza che dice che la categoria dell'inutilizzabilità non può essere usata contro l'imputato, nel senso che qualora l'imputato dia il consenso, anzi come fa questo difensore, chieda l'acquisizione di un determinato atto probatorio, non si possa opporre l'inutilizzabilità. Io comunque, qualora venisse accolta la richiesta del pubblico ministero, io chiedo di poter produrre come documento il brogliaccio delle intercettazioni, come documento proveniente dall'imputato. A mio parere i documenti che provengono dall'imputato sono sempre ammissibili. Preannuncio che ho una questione invece relativa poi all'utilizzabilità di alcuni dei video contenuti nella lista del pubblico ministero. Quando il tribunale vorrà esporrò questa, che è una questione completamente diversa.
Allora, credo Tambruscio per la sua posizione. Sulla integrazione del pubblico ministero ci sono dei problemi?
Sì, c'è una questione che è relativa alle produzioni documentali del pubblico ministero che riguarda alcuni dei video di cui è chiesta la produzione. Se volete la faccio subito.
Più vicino alla bocca, scusi.
Bisogna allora star seduto.
Sì, deve essere.
Purtroppo, solo... Dicevo, una questione relativa alla utilizzabilità di alcuni dei video prodotti dal pubblico ministero, prodotti virtualmente, nel senso che sono inseriti in quella lista. Se volete la faccio subito. Posso? Dunque, nel corso del 2002 io nominai come consulente tecnico il signor Andrea Masu. Era stato nominato consulente tecnico in relazione a il doppio procedimento della Diaz. Adesso depositerò la nomina a consulente. Io ero difensore di alcuni degli imputati, nonché parti offese, nel procedimento Diaz e diedi l'incarico a tre consulenti tecnici, tra cui il signor Andrea Masu, di fare alcune operazioni di verifica, di catalogazione e comunque di lavoro, nonché anche di raccolta del materiale video. Il signor Masu occupava dei locali, produrrò il contratto di locazione, presso quello che si chiama Teatro Permanente Occupato, in realtà è una struttura data in locazione regolare dal Comune di Bologna, a varie persone, tra cui, come da contratto di locazione, anche il mio consulente. Il mio consulente aveva a disposizione, per conservare il materiale, la sala video. I pubblici ministeri, questi pubblici ministeri, in un altro procedimento, in relazione al procedimento 17.621.44, che era l'allora numero del procedimento contro ignoti, poi ha cambiato numero, comunque il cosiddetto fascicolo contenitore in cui venivano acquisiti tutti i documenti, ne avete già sentito parlare, relativi ai fatti di devastazione, saccheggio ed altro, disposero una perquisizione del locale, senza sapere naturalmente che era occupato e usato dal consulente tecnico, la cui nomina era depositata regolarmente negli atti degli altri procedimenti. Venne sequestrato tutto il materiale del consulente dai ROS, il sequestro fu poi validato dal pubblico ministero. Io intervenni immediatamente segnalando con un'istanza che vi produrrò che il materiale era di proprietà dei signori Andrea Masu e Christophe Tassin, consulenti tecnici come meglio specificato, e chiesi il dissequestro. E il pubblico ministero, in effetti, sempre questo pubblico ministero, rispose dandomi parzialmente ragione, con un ordine di dissequestro e restituzione abbastanza articolato, breve, ma lo esaminerete, abbastanza articolato nella motivazione. Cioè il pubblico ministero non contestò il fatto che il materiale era a disposizione del mio consulente, non contestò il fatto che non si poteva, ex articolo 103 secondo comma, procedere al sequestro, semplicemente disse che in quanto io ero difensore di alcuni indagati e parti offese nei procedimenti della Diaz, avevo diritto alla restituzione, cioè in pratica ero tutelato dal 103 secondo comma, solamente in relazione alle vicende riferibili all'irruzione effettuata il 21/7 all'interno del complesso scolastico Diaz Pertini. E quindi dispose il dissequestro limitatamente al materiale relativo appunto all'oggetto, a quello che secondo il pubblico ministero era l'oggetto di questa difesa, cioè l'irruzione, i fatti avvenuti dentro la scuola di Aspertini. In realtà poi il materiale non fu esaminato, è un dissequestro virtuale, nel senso che dispone il dissequestro limitatamente a questi contenuti, ma poi non venne esaminato il materiale per capire quale conteneva il materiale utile alla difesa o no. A mio parere l'ordine di sequestro contiene una contraddizione, comunque non può essere limitato a questi aspetti, nel senso che gli indagati a cui si riferiva la mia nomina erano in allora indagati, oltre che per i fatti di resistenza a lesioni a pubblico ufficiale, che erano avvenuti all'interno della scuola Diaz, quelli che secondo il pubblico ministero legittimavano la detenzione del materiale, ma erano anche indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio commessa in tutti i giorni precedenti all'irruzione nella scuola Diaz. Questo naturalmente è documentato, io vi produrrò il verbale di arresto in cui risulta chiaramente che l'arresto fu motivato anche e soprattutto dall'accusa di associazione delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio compiuta nel giorno 20 e 21 e non solamente dai fatti avvenuti dentro la scuola. E anche vi produrrò il decreto di archiviazione del GIP che è intervenuto recentemente. La mia conclusione è semplicemente questa. Il consulente tecnico della difesa deteneva questo materiale in relazione all'oggetto della difesa, come recita il 103, ma l'oggetto della difesa non era assolutamente limitato né limitabile ai semplici fatti avvenuti all'interno della scuola, come ha ritenuto il pubblico ministero nell'ordinanza di restituzione. Ma era chiaramente l'oggetto di questa difesa relativa a tutti i fatti di devastazione e saccheggio anzi, associazione per, ancora più ampio, associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio, avvenuti nei giorni precedenti. Quello che voglio dire è che se queste persone fossero andate a giudizio, sarebbero poi andate a giudizio esattamente con le stesse imputazioni di questo processo. L'oggetto della difesa quindi si riferiva a tutti i fatti di devastazione dei giorni precedenti e quindi tutto il materiale che contiene episodi di devastazione e saccheggio era materiale relativo oggetto della difesa. Tutto questo è documentato nelle produzioni che sono, lo vedrete, decreto di perquisizione, decreto di convalida del sequestro, l'istanza di restituzione della difesa, questo contratto di locazione da qui al numero 29 tra i soggetti locatari, c'è il consulente tecnico, la nomina al consulente, il verbale di arresto relativo alla Diaz, la richiesta di archiviazione da cui risultano le imputazioni, il decreto di archiviazione, l'ordine di sequestro. Per finire ci sono due sentenze delle sezioni unite che, se servisse, una del 93 e una del 94, recitano testualmente che l'operatività dei limiti e delle garanzie del 103 per ispezione e perquisizione non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui si è svolta l'attività difensiva. Cioè, Sezioni Unite si è pronunciata ben due volte dicendo che le garanzie del 103 operano comunque indipendentemente dal rapporto tra il procedimento in cui è svolto il sequestro e il procedimento per il quale c'è stata la nomina consulente tecnico. A mio giudizio tutto il materiale sequestrato in quell'occasione, che era oggetto della difesa e era materiale del consulente tecnico di questa difesa, è ora inutilizzabile. Viene indicato nella lista del pubblico ministero come oggetto di sequestro presso il TPO, questo per facilità di identificazione. Nulla.
La difesa, delle altre questioni da proporre?
Sì, signor Presidente. L'avvocato Sommovigo per la difesa degli innocenti. La questione che vorrei proporre, similmente a quanto ha fatto il pubblico ministero, si origina, diciamo, dalla ordinanza che questo tribunale ha emesso nella scorsa udienza, cioè l'ordinanza di ammissione delle prove. In particolare al punto 2, il tribunale ha correttamente, a mio giudizio, ritenuto di dover dichiarare inutilizzabili gli atti depositati in data 13/2/2004 dal pubblico ministero ai sensi degli articoli 430 e 433 del codice di procedura, ritenendo che quella produzione fosse, diciamo così, tardiva e quindi appunto non più utilizzabile, in quanto si trattava di atti a disposizione del pubblico ministero da tempo certamente precedente rispetto al deposito degli atti avvenuto ai sensi dell'articolo 416 con la richiesta di rinvio a giudizio e tuttavia non depositati allora. In più, il problema purtroppo intorno a cui giriamo è sempre il solito, questi atti provengono da un fascicolo cosiddetto, che abbiamo ormai nominato contenitore, che pende presso questa procura nei confronti di ignoti e quindi non è accessibile a questa difesa. Ora, dicevo, la decisione di questo tribunale è ineccepibile sotto il profilo esaminato dal tribunale stesso, e cioè per quanto riguarda quegli atti che hanno una valenza accusatoria o potenzialmente accusatoria nei confronti degli attuali imputati. Tuttavia emerge direi automaticamente da quanto dal profilo finora esaminato una questione di tipo decisamente diverso ma ugualmente importante, e cioè la domanda è: se in quel fascicolo che pende conto ignoti e che è sconosciuto alla difesa ci fossero o ci sono elementi che in qualche misura possono essere a favore della difesa. La sanzione dell'inutilizzabilità, come vedremo, non ha alcuna efficacia, anzi ha non rappresenterebbe una sanzione, ma semmai, o meglio, sanzionerebbe in realtà il comportamento non della procura ma della difesa. Con questo io non voglio neanche lontanamente immaginare che esistano atti che coscientemente la procura, sapendo utile la difesa, ha celato la difesa stessa. Voglio solo dire che i concetti di atto a favore dell'accusa o a favore della difesa sono concetti di relazione e hanno senso soltanto in relazione appunto all'argomento che la parte intende promuovere, e quindi l'accusa è certamente a conoscenza nel dettaglio degli argomenti di cui si fa portatrice, ma soltanto la difesa sa e può valutare se gli elementi che ha a disposizione, o gli elementi che pure all'accusa possono sembrare neutri, non utili, possono in qualche misura nel proprio argomento assumere una funzione che può essere di qualche utilità. Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale con una ordinanza del 91, del 91, la 145, affermando che il principio è quello dell'obbligo per il pubblico ministero di mettere a disposizione del giudice dell'udienza, delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e della difesa, tutti gli atti che ha avuto a disposizione nel corso delle indagini preliminari. Ora, questa difesa non si nasconde che, oltre al disposto dell'articolo 416, nel codice esiste anche l'articolo 130 delle disposizioni di attuazione, che consente al pubblico ministero, quando si proceda nei confronti di più soggetti, di disporre una sostanziale separazione dei fascicoli, escludendo da uno dei fascicoli tutti gli atti che non siano relativi a quello o a quei soggetti per cui si procede. Non mi pare che sia il caso che ci riguarda, perché anzi è dimostrato per tabulas dalla ordinanza di questo tribunale della scorsa udienza che in quel fascicolo contro ignoti ci sono elementi che la stessa procura ha ritenuto potessero riferirsi agli attuali imputati, tanto che ne aveva disposto l'acquisizione con quell'atto, con quel provvedimento in relazione al quale il Tribunale si è pronunciato per l'inutilizzabilità. Cioè, quel provvedimento del 13 febbraio del 2004 dimostra che anche successivamente alla richiesta, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, del deposito della richiesta di rinvio a giudizio, nel fascicolo che pende contro ignoti rimanevano atti che la stessa accusa ha ritenuto di qualche rilievo in questo procedimento, tanto che ne ha disposto l'acquisizione. Quindi mi pare che il problema sia che in quel fascicolo certamente ci sono profili che in qualche misura attengono anche all'ambito, al merito di questo procedimento. E non possiamo escludere, ma anzi è assai probabile che nel materiale ivi contenuto la difesa potrebbe trovare qualcosa di utile o addirittura di indispensabile ai propri fini. Su questo, quindi tornando alla sanzione che questo Tribunale ha ritenuto di poter riconoscere, si vede chiaramente come l'inutilizzabilità degli atti contenuti in quel fascicolo non preserva per nulla la difesa, ma anzi esclude ulteriormente le facoltà difensive. Invero, subito dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di merito si era orientata per riconoscere una diversa sanzione, che pare decisamente più utile ai fini e più adeguata ai fini della tutela del principio di difesa, e cioè la sanzione della nullità di ordine intermedio, ai sensi dell'articolo 178 lettera C e 180 della richiesta di rinvio a giudizio, qualora venisse accertato, come in questo caso è stato accertato, che non tutti gli atti a disposizione della procura utilizzati o insomma in ogni caso a disposizione che la procura ha avuto a disposizione per avviare e preparare il procedimento non sono stati depositati all'udienza preliminare e messi a disposizione tanto del giudice dell'udienza preliminare quanto delle difese. Sono due decisioni, una del Tribunale di Catanzaro del 2000 e una dell'Assise di Catanzaro del 92. Quindi qual è la situazione? Una possibilità è quella di ritenere, come questa difesa chiede, nulla la richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'articolo 416, cioè perché la procura non ha depositato tutti gli atti che aveva a disposizione in relazione a questo procedimento. L'altra soluzione è quella purtroppo seguita costantemente dalla Corte di Cassazione, la quale dice, come questo Tribunale certamente saprà, che il vizio che si deve riscontrare in queste circostanze è quello dell'inutilizzabilità degli atti. Se questo fosse l'orientamento che questo Tribunale intende seguire, questa difesa ritiene che emergano profili di incostituzionalità della disciplina prevista dal Codice di Procedura Penale, così come esistente nel diritto vivente. Esistono profili di incostituzionalità, quindi, del combinato disposto dell'articolo 416 del Codice e dell'articolo 130 delle norme di attuazione, per questa ragione, perché non si vede tutelato il diritto di difesa, sancito ovviamente dall'articolo 24 della Costituzione, e non si vedono tutelate una serie di principi sanciti dall'attuale e modificato articolo 111 della Costituzione, in particolare la parità delle parti, la facoltà di conoscere tutti gli atti necessari per approntare la propria difesa e anche il principio del contraddittorio. Sul profilo del principio del contraddittorio, in particolare, bisogna tenere presente che quegli atti che il pubblico ministero ha conosciuto e che questa difesa non ha potuto conoscere sono certamente atti di indagine, quindi non direttamente prova, ma, come sappiamo, possono diventare prova attraverso i diversi strumenti approntati dal codice di procedura a questi fini, e comunque, nel caso di specie, sono, bisogna ritenere, rappresentati soprattutto da prove documentali e da prove video. E, come ben sappiamo, le prove documentali sono prove che destinate a confluire nel fascicolo del dibattimento e quindi a costituire prova nel processo. Quindi, sotto questo profilo, anche il principio del contraddittorio pare violato da questa disposizione. Semplicemente concludo dicendo che il rilievo della questione qui rappresentata comprende meglio, anche tenuto presente, che la sede dell'udienza preliminare è quella in cui allo stato del codice bisogna effettuare le scelte eventuali dei riti alternativi, per effettuare le quali, e quindi per esercitare anche quel consenso che è attribuito all'imputato dalla Costituzione, dall'articolo 111 al quinto comma, è necessaria una piena consapevolezza, una piena conoscenza di tutti gli atti, di tutte le possibilità difensive che il soggetto ha a disposizione. Per cui insisto per questa richiesta, specificando soltanto che su questo è vero, si era già pronunciata la Corte Costituzionale, ma si era pronunciata la Corte Costituzionale in un momento in cui la Costituzione era ancora differente, quindi ancora non erano stati rafforzati, come solo sono stati in Costituzione, i principi che attengono in via generale alla difesa e al contraddittorio, e soprattutto non si era ancora cristallizzata e verificata quella giurisprudenza che insiste solo sul profilo dell'inutilizzabilità, che fa emergere un diritto vivente contrario proprio al principio e al dispositivo di quella sentenza costituzionale che ho citato. Grazie.
Ci sono altre difese che vogliono intervenire?
Sì, la difesa d'avanzo. Nell'associarsi all'eccezione appena sollevata, invita la Corte a vedere l'identico profilo in riferimento alla violazione dell'articolo 415 bis CCP, in quanto, stando al secondo comma di tale articolo, il PM aveva il dovere di depositare, al momento dell'avviso, tutta la documentazione utilizzata nel corso delle proprie indagini. Questo non è venuto per tabulas. E ne consegue quindi che è stato violato il diritto alla difesa in quel determinata fase, laddove proprio gli imputati, gli indagati, potevano sollevare il problema dell'attività eventuale istruttoria ulteriore da compiere. Questo fatto assume rilevanza, in particolare per d'avanzo, anche alla luce dell'odierna produzione e del provvedimento di sequestro 28 luglio 2003 del pubblico ministero, in quanto per la posizione in questione il termine di quell'articolo 407 CPP era scaduto il 30 aprile 2003, quindi 3 mesi prima che il PM facesse entrare, acquisisse nel proprio fascicolo con un provvedimento di sequestro tutta la documentazione concernente le videocassette di cui al verbale 8 agosto 2003. Pare chiaro a questa difesa che il sequestro è un mezzo di acquisizione di fonti di prova, di elementi di prova all'interno di un fascicolo. Credo che questo sia pacifico e credo altrettanto pacifico però che allora questa acquisizione sia avvenuta fuori dal termine di quell'articolo 407 che, come dicevo appunto, è venuto a scadere per la posizione d'avanzo il 30 aprile e ne consegue che rispetto alla posizione d'avanzo la sanzione dell'utilizzabilità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 407 in questione sia da dichiarare in questa sede, non ovviamente davanti all'udienza preliminare, laddove invece il GIP aveva negato davanti ad altre eccezioni che quello fosse il luogo e il momento adatto per sollevare il problema dell'utilizzabilità di tale fonte di prova.
Altre posizioni?
Sì, Presidente, la difesa Vecchi sull'istanza avanzata stamattina dalla Procura osserva una cosa, nel senso che pare che stamattina la Procura abbia chiesto l'acquisizione e la trascrizione di un decreto di intercettazione del 10 febbraio 2003 dalla struttura dell'ordinanza del Tribunale sulla richiesta prove. La struttura è formulata, il Tribunale ammette la richiesta prova, la richiesta del Pubblico Ministero ad eccezione di. Pertanto, dato che il decreto indicato al Pubblico Ministero non è indicato nelle eccezioni, se fosse già stato presente nella richiesta prove, mi pare che la difesa, cioè che sia già stato ammesso, quindi una difesa nulla potrebbe dire. Nel caso in cui invece non fosse stata indicata in richiesta prova, mi pare che una richiesta odierna sarebbe da considerarsi tardiva. Pertanto,
Ecco, lei è per la posizione Vecchi, no? Vecchi, se non vado errato, è interlocutore di Fiandra nella richiesta dell'avvocato Tambucio, no?
No, Fiandra sta parlando con il proprio figlio. Intercettazione ambientale tra Fiandra imputato e il proprio figlio durante il colloquio in carcere.
Allora questa parte dell'ordinanza non è esatta. Lei ha presente la parte?
Non è esatta, non è esatta.
Intercettazione a carico di Fiandra Antonio, di cui il difensore ha chiesto la trascrizione, sarà utilizzabile con il consenso del PM e dell'imputato interlocutore del Fiandra in tali conversazioni. Quindi lei precisa invece che Fiandra parlava con suo figlio.
Sì, che ha citato fra l'altro in lista testi proprio su questa
argomento. Vabbè, allora questa parte dell'ordinanza non vale, diciamo. D'accordo. Ci sono altri interventi della difesa? Basta? Passiamo al PM allora?
No, scusi, il PM chiede congruo termine perché deve andare a verificare atti di indagine preliminare, quindi intanto vuol vedere le produzioni che sono state preannunciate e congruo termine per dare una risposta alle eccezioni che sono state poste questa mattina. Una precisazione, la conversazione di cui si chiede la trascrizione oggi era una conversazione che era l'ultima dell'elenco che era stato depositato la volta scorsa. Quindi era già in atti, semplicemente si fa rilevare che quel decreto che riguarda quell'imputato non è un decreto
con motivazione errata come gli altri, ma un decreto con una motivazione assolutamente precisa e rilevante come decreto di intercettazione, come convalida di decreto di intercettazione ambientale. È l'ultimo, 219/03. Congruo termine, il pubblico ministero lo indica almeno in un'ora e mezza.
PM ha chiesto un'ora e mezza, eh? Quindi ci vediamo 11:15.
Sì, volevamo avere a disposizione le produzioni della difesa. Sono qui? Questo non ci serve un cazzo di niente, ci serve un